torna il consueto appuntamento del venerdì con il progetto Più Cultura Uguale Meno Violenza. Prima di presentare la mia ospite, vi ricordo sempre che ci sono mille modi per chiedere aiuto, si può chiamare lo sportello, ci sono dei numeri verdi gratuiti da chiamare e utilizzare per chiedere aiuto, ci si può rivolgere direttamente presso le autorità competenti, quindi i carabinieri o la polizia, si può provare partendo dal vicino di casa, si può, insomma, chiedete aiuto che poi in qualche modo scatta il codice rosso e pian pianino troverete chi vi darà una mano e tutta una bella rete di sostegno. Fatta tutta questa introduzione, io questa mattina ospite ho Bianca. Bianca, bentornata.
Ciao Nicole, ciao a tutti.
Allora, questa mattina hai portato anche tu un libro, come facciamo tutte le settimane, però mi dicevi che, a differenza, per esempio, quello di settimana scorsa che raccontava la storia di questa donna e della sua bambina che erano dovute scappare, questa volta invece parliamo di adozione.
Adozioni, sì, adozioni nelle famiglie, adozioni da parte delle famiglie che danno proprio il massimo dell'amore e la disponibilità per accogliere bambini in difficoltà, e sai bene quanti ce ne sono.
Eh sì.
Ed è un atto d'amore veramente grande, perché niente è scontato. Amare un figlio implica tutta te stessa, tutte le risorse della famiglia, ma di più anche, perché questo bambino, che poi andremo a leggere queste pagine molto intense, questo bambino è molto problematico, no?
Come spesso succede.
La scelta di questa madre, proprio lei che va in un orfanotrofio e sceglie un bambino, proprio lui, no? Quello che ha più problemi. Già la famiglia, che è composta dalla signora Isabel e dal marito Liudas, vivono in una fattoria lituana in fondo al mondo, hanno già un figlio epilettico, perché per dire, no?
Certo.
Così contorniamo bene il contesto di questa famiglia. Hanno un figlio, Gaius, affetto da una grave forma di epilessia, e lei decide, in effetti il marito è un po' defilato in questa scelta, lei decide di andare in orfanotrofio e scegliersi questo bambino, contro il parere delle educatrici dell'orfanotrofio, ma lei proprio... ha questa intensità dello sguardo tra lei e Ilia, lui, sì, il bambino si chiama Ilia, che sarà proprio la loro fusione di cuori e di menti. Adesso proprio voglio leggerti,
sì,
il passo proprio della scelta.
Certo, certo.
Siamo pronti tutti?
Via.
I suoi occhi erano marroni, con un'iride compatta che sembrava d'acciaio, privi di quella morbidezza peculiare di un bambino. Quando Isabelle venne accompagnata nel gruppo, tutti quanti si girarono verso la porta e restarono zitti. Isabelle si impietrì in un silenzio di tomba, scrutata da 15 paia di occhi che non battevano ciglio. Ed ecco che sentì arrivare da un angolo una vibrazione, una mossa breve e quasi impercettibile. Lui premette il piccolo pugno contro le labbra, facendo lampeggiare l'acciaio dell'iride. Forse proprio la durezza era la sua qualità più evidente, una durezza da far venire i brividi. Isabelle barcollò e si piegò all'indietro, come se fosse stata colpita da un avversario più forte, e lo sfregare appena percettibile del suo tacco sul tappeto fu la sua risposta istintiva al movimento del bambino e interruppe all'improvviso il silenzio. Da qualche parte le palpebre degli occhi si misero a battere, un ditino si mosse, dalla piega della camicia scivolò una briciola e il pomeriggio cominciò di nuovo a stormire come se soffiasse il vento. Solo il bambino dagli occhi marroni restò immobile accanto alla finestra, tenendo fisso il suo sguardo acuto e indagatore su Isabel. Teneva qualcosa nel suo pugno. «Iliusha, che cos'hai lì? Dove hai preso il chiodo? Non mettertelo in bocca!» gli ordinò l'educatrice. Il bambino non fa una piega, continua soltanto a scrutare Isabel con le sue pupille penetranti. «Ilia, tira fuori subito il chiodo dalla bocca e dallo a me», ripeté l'educatrice. Improvvisamente le pupille di Ilia si allargarono. Sembrava che volesse consegnare a Isabel il chiodo proibito. pensò Isabel, riprenditi. Che cosa mai ti sta succedendo? Doveva soltanto alzare gli occhi e sostenere lo sguardo del bambino, nient'altro. Quando Isabel trovò finalmente il coraggio di farlo, il piccolo collo di Ilia si mosse. Lui singhiozzò senza far rumore e di nuovo lanciò un lampo con gli occhi spietati, come se non fosse accaduto nulla. «Ilia, come? Tu l'hai inghiottito?» esclamò l'educatrice. Si precipitò allora di corsa dal bambino e lo scosse, quasi sperando che il chiodo sarebbe caduto fuori da lui, come il resto, da un distributore automatico. Sembrava che Ilia fosse abituato a questo. Si rannicchiò e si afflosciò con docilità, come se avesse mandato l'anima in abissi irraggiungibili del suo corpo. «Non deve scuoterlo», dice Isabel con un sussurro. «L'ha già inghiottito». Un paio di minuti dopo, lei si trovava già nell'ufficio della direttrice e, in preda all'agitazione, osservava come la sua amica di infanzia spargeva il caffè nelle tazzine con la precisione di un alchimista e vi versava sopra un sottile zampillo bollente. Quando sentì la novità, Beatrice, il nome della direttrice dell'orfanotrofio, smise di indaffararsi intorno al caffè e disse a Isabel: «Dicevi di volere una femminuccia?» «Sì, ma ora che l'ho visto, non capisco a che ti serva un secondo maschietto. Inoltre, Ilia Voronas non è la variante migliore». Isabel annuì con un cenno del capo. Sapeva che doveva ascoltare i controargomenti di Beatrice, restare in silenzio senza reagire, dopodiché ribadire la propria decisione. «Toglielo dalla testa, ti condurrò dai bambini piccoli», disse Beatrice. «O questo o nessun altro», dice Isabel. Nelle sue parole si sentiva una tale ostinazione che Beatrice si limitò ad allargare le braccia.
Mamma mia.
Proprio quello, no? Voleva. Allora, io volevo ricordare l'autrice di,
certo,
questo libro,
subito.
Perché non ne abbiamo parlato. Certo, noi scegliamo sempre delle autrici donne.
Sì.
Siamo all'interno del premio Acerbi.
Certo.
È un premio per conoscere i popoli, i vari popoli. Questo fa parte del premio del 2013, riservato alla letteratura della Lituania. Quindi qualche anno fa l'abbiamo,
certo,
proposto. Questo libro non ha vinto, ma è entrato nella terna degli scelti, dei libri scelti, è di Laura Cynthia Chernouskaite.
Okay.
Ed è un'autrice giovane, è una nazione giovane la Lituania,
sì,
è una democrazia giovane, quindi c'è un grande sviluppo di letteratura giovane in questo paese. È venuta a Castelgofredo, la signora, e con questo libro ha vinto il premio dell'Unione Europea per la letteratura 2009.
Caspita.
È un libro molto molto duro, molto pieno di emozioni, d'altronde l'argomento è veramente molto...
Ecco, ricordiamo il titolo anche.
Il respiro sul marmo. Questi libri, Nicole, sono sempre a disposizione di,
sì,
chi li vuole, di chi li volesse leggere, presso la biblioteca comunale.
Certo.
Quindi si può andare, prendere
a prestito
gratuitamente,
certo,
si leggono le varie proposte e si riporta in biblioteca. E volevo ricordare anche un'altra cosa, perché poi il libro continua,
sì,
nella sua drammaticità.
Quindi lei porta a casa questo bambino.
Esatto, lei porta a casa questo bambino.
Poi dovrà riuscire a inserirlo nella famiglia, immagino.
E non è facile. Sai,
credo,
cosa succederà anche? Che lui non si adegua alla famiglia, è un bambino molto ribelle, molto difficile, ma soprattutto succede una cosa drammatica nella drammaticità: lui ammazzerà il fratello Gaelius, il bambino epilettico. Sì. In tutta
ma è un incidente o c'è della volontarietà?
Ma questo non è
si
detto.
Capisce.
Questa drammaticità vuole inserire ancora di più la drammaticità di questa famiglia, dove la donna è sempre da sola a gestire queste dinamiche, se vuoi all'estremo, ma molto molto complicate. Lei si trova da sola, anche perché il marito se ne andrà. quindi la lascia da sola. Lei si trova pure. Lei si trova senza l'affetto di un marito che già, insomma, il loro affetto era un po' tiepido. Senza l'amore del figlio, del primo figlio naturale, che è epilettico, quindi viveva una malattia molto molto grave, e senza l'amore del figlio adottivo, perché verrà poi riportato in orfanotrofio. Cioè, quindi questa donna vive una sconfitta
dietro
nella
l'altra,
sconfitta.
Sì.
Sì. Allora, come fa poi lei a riprendere in mano la sua vita? Perché le donne hanno mille risorse.
Certo, sempre.
Si affida ad un'amica, che non è l'amica dell'orfanotrofio, che andrà a tradire la sua amicizia mettendosi col marito.
Pure. C'è una roba tipo Beautiful questa, eh.
Ma con l'aiuto di un'amica lei riuscirà a uscirne da questa situazione. Pian piano riprenderà in mano la sua vita, ritroverà se stessa pur nel grande dolore. E quindi è importante l'amicizia, soprattutto femminile.
Sì.
Ecco, avere un'amica.
Solidarietà.
Brava,
femminile,
che
spesso manca.
Però adesso voglio leggerti l'ultima pagina del libro, perché c'è un colpo di scena.
Volentieri.
C'è un colpo di scena perché dopo tanti anni Isabel ritrova Ilia. Questo bambino che è diventato ventenne ormai, si parla di anni e anni dopo.
Bello.
Lo rivede e ritrova la stessa emozione che ha vissuto, questo scambio di occhi.
Certo.
Sai, la lama dell'acciaio, no, di cui si parlava prima, tra occhi e occhi, riprende poi il coltellino con cui lui...
Ecco.
Beh, ecco. È fatto di mille simboli questo libro.
Bello.
Allora, leggiamo quando lei rincontra Ilia. Lasciò l'automobile in un parcheggio e fece un salto in banca per cambiare i soldi per il viaggio dell'indomani. Le file agli sportelli erano lunghe, lunghissime, ma si muovevano abbastanza in fretta. Tra la gente si trovava a proprio agio, un po' lontana, come in un sogno. Non sentiva inquietudine o il bisogno tormentoso di andarsene immediatamente. L'impiegata della banca sembrava stanca, tuttavia era gentile. Isabel sentì sulle banconote il calore delle sue dita. In strada qualcosa li irritò, faceva ormai del tutto buio. Al di sopra della fermata del filobus brillava la luce triste dei lampioni. Intorno alla Mercedes si aggirava una macchia nera. A uno sguardo più attento, un uomo. Un giovane, poco più che ragazzo, con un berretto nero e un secchio in mano. Già da lontano si poteva capire che avrebbe chiesto qualcosa. «Signora, mi dia un litas, le ho lavato la macchina», buttò lì quasi canticchiando il giovanotto. Non riconobbe la sua voce, non poteva conoscerla. Tutto era accaduto tanto tempo fa. Ma improvvisamente provenne da lui qualcos'altro, che scottò Isabel come una scarica elettrica. I due sobbalzarono e si piantarono gli occhi l'uno nell'altro. Soltanto i suoi occhi non erano cambiati, mentre tutto il resto si era deformato, allungato, come se fosse stato rifatto. I tratti congiuntisi nell'infanzia si erano dispiegati. Avevano acquisito un profilo da predatore di una bellezza scostante e raccapricciante. I due si staccarono l'uno dall'altra come due magneti. Isabel guizzò nell'automobile e chiuse sbattendo la portiera. Per un po' stette seduta con gli occhi abbassati e sentiva come sul suo corpo si rotolava un tremolio e percepì attraverso il vetro quel bambino.
Bellissimo.
È molto bello,
è scritto molto bene. Bisogna dire che rispetto a molti altri libri che abbiamo presentato, questo ha un'intensità di scrittura di un altro livello, diciamo.
Sì, è molto profondo, è molto drammatico, ma molto molto vero e ha molte emozioni dentro.
proprio scritto molto 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 bene, quindi noi ve lo consigliamo, anche perché non ha tantissime pagine, no. Quindi questo fine settimana, se oggi passate in biblioteca e lo cercate, questo fine settimana vi ritagliate un paio d'ore, vi fate una bella lettura e poi insomma siete pronti a riconsegnarlo e prenderne uno nuovo.
Mi posso permettere un'altra cosa? Perché la letteratura va di pari passo con l'arte, la musica, no?
Certo.
Sai benissimo, e anche i film. Io ho cercato, ho fatto una ricerca, perché l'argomento dell'adozione è molto sentito anche dal punto di vista cinematografico.
È vero.
E ci sono una marea di titoli di film molto interessanti con cui si può abbinare lettura e visione. Allora, Filomena del 2013 di Stephen Frears, Lion, la strada verso casa del 2018, Instant Family del 2018, Con il sole negli occhi di Pupi Avati del 2015, Il ragazzo con la bicicletta del 2011 di Jean-Pierre e Luc Dardenne, e poi un classico meraviglioso, Il monello di Charlie Chaplin, che è del 1921. Se volete dare un'occhiata a questi film, sono molto interessanti.
Esatto, poi ricordiamo a tutti, perché adesso se ne parla un pochino meno, che il percorso di adozione è un percorso difficilissimo. Ci sono un sacco di colloqui, un sacco di regole a cui sottoporsi, un sacco di test anche medici
e psicologici, soprattutto.
Quindi insomma è un percorso difficilissimo. Se forse fosse possibile essere un pochettino più tolleranti su queste cose, forse tanti bambini che non hanno una famiglia, insomma, potrebbero magari conoscere l'amore e diventare persone migliori. Questo insomma lo diciamo spesso, ci sono tante persone che aspettano di accogliere i bambini che arrivano anche da fuori dall'Italia, e le adozioni sono bloccate dal Covid oramai da oltre 2 anni, quindi a loro va il nostro abbraccio e anche un grossissimo in bocca al lupo. Detto tutto questo, Bianca, grazie per essere stata qui.
Grazie a te, Nicole, è sempre un grande piacere.
Ecco, allora, vi ricordiamo ancora una volta che il libro che vi abbiamo presentato non solo lo trovate in biblioteca, ma potete anche acquistarlo, si intitola Il respiro sul marmo, e vi ricordiamo che anche venerdì prossimo noi torneremo con il nostro appuntamento legato proprio al discorso della più cultura uguale meno violenza, almeno così si spera. L'invito che vi facciamo è di denunciare, anche se magari questa violenza non riguarda direttamente voi, ma sapete che qualcheduno in fondo alla strada invece subisce in silenzio e non ha ancora il coraggio di ribellarsi.